Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Oggi, per Scrittrici triestine, ospite della trasmissione Nicoletta Brunner, con il suo racconto che ha per protagonista il pinguino Marco. Racconto uscito nella nuova edizione con il titolo, leggo, Il fantastico viaggio del pinguino Marco dal Polo Sud all'Adriatico. Nicoletta Brunner, Dino Tamburini. Prefazione di Momi Sonego, con tre disegni di Miela Reina. Adattamento per il centenario della nascita di Dino Tamburini, 14 ottobre 2024. Pietro Borsi, Rita Schiozzi e Tea Tamburini. E a Tea Tamburini, che abbiamo raggiunto telefonicamente, chiedo questa storia, ecco, la storia di questa edizione, come nasce?
Allora, nasce nel 67. Il nome significa Istria in latino, è il nome antico dell'Istria, il nome gli è stato suggerito da Stelio Crise e è stata, diciamo, creata per onorare, per ricordare, per fare delle piccole celebrazioni prima di cataloghi, di incisioni che venivano regalate agli amici, e poi man mano negli anni Ottanta è diventato un posto dove poter raccogliere i piccoli racconti o scritti di amici, illustrati da amici e anche da lui.
Quindi una casa editrice che ha una storia tutta legata anche all'attività di suo padre, Dino Tamburini, e di sua mamma, Nicoletta Brunner.
Originariamente no, lui semplicemente raccoglieva delle stampe ed erano quasi dei cataloghi, e poi a poco a poco si è trasformata in una specie di luogo dove poter raccogliere degli scritti di amici, e non so, Eugenio Bernardi, anche mia madre, anche Momi Sonego, e poi illustrati da altri amici e anche da lui, per cui sì, un posto dove lui ha, diciamo, ampliato la sua capacità grafica, insomma, ha mostrato le sue capacità di grafico e di disegnatore.
A proposito di questo racconto che avete riproposto, Il fantastico viaggio del pinguino Marco dal Polo Sud all'Adriatico, è un adattamento per il centenario della nascita di Dino Tamburini. È stato presentato anche all'interno della mostra che avete organizzato?
Non all'interno, ma a latere, perché tra gli archivi sono saltati fuori questi schizzi disegnati in vari periodi, perché questo lavoro praticamente ha impegnato Dino e anche mia madre per circa 40-45 anni, anzi 50 anni, perché praticamente abbiamo scoperto dei disegni di Miela Reina, che aveva disegnato i primi schizzi per questo racconto scritto da Nicoletta prima che lei morisse, cioè nel 72, e poi dal 72 in poi abbiamo trovato ancora degli schizzi fatti con la mano tremante quando lui è morto nel 2011, per cui ci sono state varie versioni di schizzi, di disegni, e Rita Schiozzi, che è stata collaboratrice di Dino, ed io abbiamo cercato di tessere, di mettere insieme tutte queste versioni per onorare il testo della mamma e creare così una storia in cui ci fosse un giusto peso tra disegno e parte scritta.
Tea Tamburini, per lei che cosa ha rappresentato questo lavoro, questa ricerca, questa tessitura?
Beh, questa tessitura è stato un modo sicuramente per onorare mio padre, perché mi sono resa conto che tutto diciamo impermanente, e la casa dove lui aveva conservato queste cose avrebbe potuto essere comunque venduta in un futuro, e lui aveva già smembrato e distrutto il suo grande archivio di disegni e di schizzi e di cose di architettura, e quindi la mia angoscia era proprio il fatto che di lui non sarebbe rimasto più niente. Quindi è partito con un, diciamo, col desiderio proprio di mantenere la memoria sua, e poi scavando è stato anche una specie di amarcord per me, nel senso che è stato un po' diciamo una restituzione di tutta la mia vita, perché attraverso la sua ricerca, sicuramente della mia infanzia, e insomma è stata una cosa collettiva, credo che abbia fatto del bene a tutti noi fratelli, anche mia madre.
A questo punto diventa ancora più prezioso questo testo, uno scrigno importante, una memoria anche per, ecco, un primo approccio per chi non conosce degli schizzi dell'architetto, dell'ingegnere Dino Tamburini e il testo di Nicoletta Brunner. Tea Tamburini, la ringrazio e a presto risentirci per parlare però anche della mostra dedicata a Dino Tamburini a 100 anni dalla sua nascita.
Sì, certo, nella mostra Nel segno di Dino, diciamo progettata e realizzata da Giovanni Panizzon, è tuttora in corso.
Grazie, a risentirci.
A presto, grazie.
È con noi in studio Nicoletta Brunner, qui a Scrittrici Triestine. Ricordo tra i libri di Nicoletta Brunner, per sempre Iapidia, Piccole edizioni, Bestiario di fine millennio, e poi Il segreto di Maya, 8 Dixit, Camminando insieme, e da ricordare certamente il libro Non Trieste, uno sguardo tutto personale sulla sua città, perché appunto Nicoletta Brunner è una scrittrice triestina. Da quante generazioni, Nicoletta, qui a Trieste?
Non so esattamente, però penso che sia, diciamo, dall'inizio dell'Ottocento.
Quindi una lunga storia.
Tra fine e inizio Ottocento, sì, una lunga storia.
Com'è il suo rapporto con Trieste?
Beh, è un rapporto, è sicuramente un rapporto carnale, diciamo. La città mi piace, insomma, il vento, tutto il mare, io vivo con il mare davanti, però è una città molto nevrotica, difficile. Sì, una città a suo modo molto diversa dalle altre città, dal contesto italiano delle città, insomma è una città che bisogna imparare a capire.
E lei ce l'ha raccontata nel libro Nonna Trieste, ma ne parleremo, perché mi diceva fuori microfono che è un testo abbastanza di, diciamo, possiamo usare il termine contestazione?
Beh, non proprio contestazione, io diciamo ho visto i difetti, naturalmente, insieme, i difetti si possono anche amare, ma ci sono. E siccome è stato edito in un clima di celebrazioni, perché era il ritorno di Trieste all'Italia, i 50 anni di ritorno da Trieste all'Italia, è stato un libro fatto insieme a un mio amico Edgardo Bartoli, che era un editorialista prima del Corriere e poi di Repubblica, che aveva anche lui sposato una triestina, e ci siamo molto divertiti perché abbiamo tentato di fare un ritratto della città come se fosse una donna, e inizialmente doveva chiamarsi Trieste una donna, ma questo era il titolo di una delle raccolte di poesie di Saba, e quindi non volevamo avere, diciamo, dei problemi. E quindi l'abbiamo chiamata Nonna Trieste, perché questa città è nata con una ragazzina ai margini dell'impero romano, poi nel corso dei secoli diventa una signora per bene, una signora borghese, e si innamora dell'Italia, che in realtà un maschio, è un gallo.
È un gallo. Ma ne parleremo assolutamente, perché è interessante questo punto di vista, questo approccio. Oggi dobbiamo parlare invece del pinguino Marco. E ovviamente la domanda: come nasce questo racconto?
Beh, nasce un po' dalle domande che fanno i bambini quando, insomma, in realtà questo pinguino poi era una pinguina, e naturalmente i bambini chiedevano: ma insomma, da dove viene, perché è qui? Insomma, Trieste non è il polo, quindi questo pinguino era un personaggio atipico. E quindi mi è venuta l'idea di inventarmi una storia di avventure, di come questo pinguino è arrivato qui. Naturalmente questa cosa è nata un po' così, in forma orale. Poi naturalmente i bambini crescono presto e arrivano a un'età in cui delle storie se ne importano altamente, per cui invece da un punto di vista, diciamo, della creazione, la cosa ha continuato, anche perché prima, diciamo, io ero amica della Miela, che era un personaggio, insomma, che nel corso del tempo poi...
Com'era questo personaggio?
Era...
Qualche tratto di descrizione.
Intanto fisicamente era come Ariele, cioè una persona leggera. Ed era talmente brava, diciamo, a disegnare, cioè era di quelle persone che non hanno bisogno di alzare la matita, hanno già tutto in testa. E poi era molto, non solo fantasiosa, ma anche ironica. Lei faceva le museruole per matite, aveva questo spirito... Ed era una grande pittrice, devo dire che della seconda metà del Novecento non c'è dubbio che spicca su tutti gli altri.
Quindi veramente un personaggio, sì, notevole. Sì. Lei l'ha conosciuta, tant'è vero che mi raccontava che è stata anche la madrina.
Era la madrina del mio figlio maschio, che è il penultimo dei miei quattro figli, e insieme a Dario De Rosa, che era invece il pianista del trio. E diciamo, mi ha molto divertito il fatto che nei libri, diciamo, parrocchiali, quando si scrivevano le cose, erano ancora in latino, e quindi c'era scritto Pintrix et Musicus.
Fantastico, molto molto particolare. E quindi con Miela Reina c'era l'idea di scrivere un libro.
C'era l'idea che lei la storia l'ha divertita, io sapevo che l'avrebbe divertita, e quindi lei mi ha fatto subito, perché poi era molto rapida quando una cosa gli piaceva la faceva, e ha fatto un grande cartone fronte e retro e mi ha fatto tutti i personaggi. Però purtroppo lei è morta poco tempo dopo la mia richiesta. Ed è stato perché era molto giovane, non aveva ancora 40 anni, morta molto giovane, sì.
Certo. Penso che... E quindi questo...
E quindi questa cosa si è fermata sostanzialmente. E poi Dino, che era anche un grandissimo disegnatore, ha preso e gli è piaciuto anche lui, però naturalmente cominciato con... Insomma, non c'era un traguardo da raggiungere, per cui la cosa è andata lentamente negli anni, finché dopo la morte di mio marito la Tea ha avuto quest'idea, che io l'ho trovata pazzesca, perché c'aveva la mostra e quindi lavorava, mi sembrava un di più,
però è diventata...
Però c'è stata brava, c'è riuscita e ha fatto piacere a tutti, devo dire.
Diventa uno scrigno importantissimo, perché conserva la memoria. Su questa storia, che poi è una favola, si è chiuso il cerchio dei ricordi, una favola che ha una prefazione molto interessante.
Sì, 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 dunque Momi Sonago è un personaggio anche lui, con mio marito ha fatto... ed è un personaggio stralunato, molto, molto sui generis, è un giudice, molto simpatico tra altre cose, e quindi sì, si è chiuso un po' il cerchio di tutta. Devo dire che c'è una caratteristica di tutto questo, che sia io che mio marito abbiamo fatto le cose per divertimento, cioè non c'era un fine di raggiungere né la fama, né i soldi, eccetera.
Il piacere della scrittura.
Il piacere gratuito del divertimento.
È veramente tanto. Allora, nella prefazione io leggo, è una, questo scritto, questo scrigno, questo racconto, è una vasca letteraria in cui chi legge, e ricordiamo che il protagonista è il pinguino Marco, no? Quindi è una vasca letteraria in cui chi legge può pescare ciò che vuole e ciò che riesce a pescare. Molto interessante. Perché in effetti bisogna anche riuscire a saper pescare il segreto di questo racconto, che possiamo dire è anche ricchissimo di metafore, come tutte le favole?
Sì, credo di sì. Secondo me io odio i messaggi, cioè i messaggi quando, soprattutto quando sono espliciti. Tu racconti una storia e dentro questa storia ci può essere di tutto, e la cosa bella è quando ogni lettore prende la sua.
Certo, e poi seguendo la lettura ci sono questi disegni meravigliosi che accompagnano questo mondo di animali, il pinguino Marco, e poi ci sono le foche gemelle.
Sì, c'è il pinguino Marco è un, in fondo è un diverso, ecco, che non gli piace stare lì perché non, insomma, è una vita noiosa.
Certo, tutti in fila ad un certo
punto.
Sì,
e poi però fa il passo più lungo della gamba. Insomma, c'è qualcosa di noi tutti dentro, insomma, ci può essere.
Allora, io, se mi permette, leggo soltanto l'inizio, l'incipit, e poi continuiamo la nostra conversazione. Il fantastico viaggio del pinguino Marco. Dall'alto di una scogliera di ghiaccio al polo sud, il pinguino Marco guardava oltre la banchisa affollata dove era nato e dove viveva insieme a molti altri pinguini. Un posto tranquillo, al riparo dal mare aperto. Guardava molto più lontano, oltre quel tratto di mare che lo separava dall'isoletta all'interno della stessa baia dove vivevano Wanda e Miranda, le foche gemelle dal manto pezzato, bianco e nero. Quando le osservava lanciarsi attorno una palla colorata sul naso e gorgheggiare oink oink mentre i loro corpi lucidi scivolavano allegramente sul ghiaccio, con una punta di invidia si chiedeva: perché non posso farlo anch'io? Perché non posso giocare anch'io con quella palla colorata? Qui tutto è così lento. E sospettava che la vita delle foche fosse di gran lunga più divertente della sua. Benché sembrasse un pinguino uguale a tutti gli altri, Marco trovava che vivere tra i pinguini fosse una cosa decisamente noiosa. Era stufo, marcio, di fare sempre le stesse cose, come camminare uno dietro all'altro in fila indiana, e non vedeva l'ora di partire per una piccola avventura. Domandalo, Nicoletta Brunner. Ad un certo punto è stufo, è stanco. E cosa succede nella sintesi del racconto?
Beh, succede che lui vuole raggiungere il mondo del piacere, in fondo, no? C'è un mondo ripetitivo e un mondo divertente, perlomeno a distanza è divertente. E nel volerlo raggiungere invece si becca un'avventura molto più grossa di quanto non... Credo che qui c'è un po' c'è un'autobiografia, cioè io ho sempre amato l'avventura, mi piacevano i libri di Salgari, mi è piaciuto Conrad, insomma, quindi credo che dentro ci sia inconsapevolmente anche questo.
A lei piaceva anche molto il mare, piace anche navigare?
Sì, ho attraversato 2 volte l'Atlantico.
Solo?
A vela, poi sono stata in Pacifico, sì.
Quindi sono una andata... grande navigatrice.
Beh, anche questo è stato molto casuale. Ho incontrato un fisico pazzo che era venuto a Trieste per starci un periodo. Poi ha scoperto il mare, nel senso lui era un vichingo, era norvegese. Dopo essere stato invitato da qualcuno in barca, ha deciso di costruirsi una barca. Se l'è costruita rompendo le scatole, non so quanta gente. Poi finalmente, quando ha bruciato le tappe, prima è andato alle Incoronate, cioè ormai bassa Croazia, e poi è andato in Grecia. E poi a un certo punto il suo charman gli ha detto: se non torni ti licenzio, perché era stato parecchio tempo, di più di quanto si aspettava. Allora lui ha detto alla moglie: io ho una barca, non vedo perché devo prendere l'aereo. E io l'ho incontrato a Cortina sugli sci e ho saputo che lui partiva, mi sono offerta come equipaggio e lui mi ha detto: vabbè, vedremo. Dopodiché non ci siamo più visti e mi è arrivato un telegramma dicendo: trovati alle Canarie, non so. Così è stata.
Ah, quindi praticamente vi siete trovati sotto casa, soltanto sì. alle Canarie. E allora...
Anzi, alle Canarie, poi lui non mi ha detto, le Canarie non è un'isola tanto piccola,
sì,
non mi ha neanche detto dove arrivava.
E come avete fatto a trovarvi veramente nel...
E io l'ho cercato, infatti, beh, era un tipo che non passava inosservato, aveva la barba lunga fino alla pancia, era un uomo molto bello, tra altre cose. E poi abbiamo fatto questa prima traversata, no, perché lui all'inizio mi ha detto: ma non so, perché viene anche mio figlio, eravamo in 4. E poi quello che io non sapevo è che lui, quando io mi sono trovata, prima che lui arrivasse, mi sono trovata alle Canarie, sono andata a prendere all'ufficio meteorologico le isobar per sapere i tempi. E questi mi hanno detto: ma... cosa vuol fare? Ha detto: io vogliamo attraversare. Ha detto: questa è la stagione degli uragani, nessuno attraversa.
E voi?
Allora, quando finalmente l'ho trovato, che è arrivato, lui mi ha detto: sai, sì, ma io ho le mie vacanze.
Cioè, quindi?
E ha detto: però non ti preoccupare, perché ho fatto una rotta tutta, sai, per tutti gli uragani vanno verso la Florida. E io ho fatto una rotta più a sud. E poi gli uragani li chiamano tutti con nome di donna, cominciando Alva, Betty, Carmen, eccetera. E il primo ci è passato a sud.
Quindi avete avuto veramente...
Ecco, però diciamo il mare è grande, il più vicino ci è passato 200 miglia, però il fatto di attraversare nell'epoca degli uragani ci ha dato la possibilità di attraversare molto velocemente, ci abbiamo messo 18 giorni.
Quindi gli uragani hanno anche il loro aspetto
anche,
positivo.
Sì, sì, è stato molto...
Allora, abbiamo lasciato in sospeso il nostro pinguino Marco, però il tempo nel frattempo è stato più veloce dell'uragano più veloce, quindi dobbiamo salutare gli ascoltatori, ma riprendiamo la conversazione in una nuova trasmissione, in una nuova puntata. Io ringrazio Nicoletta Brunner e ringrazio Riccardo Righiera alla regia, ringrazio Tea Tamburini che abbiamo sentito telefonicamente. Grazie a chi ci ascolta, alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine. a cura di Mariella Grande.